se guardate, pensate che relazione i fratelli e sorelle, specialmente i giovani, hanno nella Chiesa, anche in vista al matrimonio, allora fa bene ritornare sulla parola e vedere il miglior esempio di una coppia che è venuta assieme per le nozze. Andiamo a Apocalisse 19. Apocalisse 19, 7 a 9. Leggiamo questi tre versetti tutti assieme. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'agnello mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse: queste sono le parole veritiere di Dio. Amen. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria. Perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Questo è il matrimonio, sono le nozze delle nozze, le più grandi nozze. Nozze più alte. Voi che siete già stati l'anno scorso, vi dovete ricordare di ciò che abbiamo già detto, di queste nozze delle nozze. E non c'è meglio che guardare come questo sposo e questa sposa si preparano per queste nozze. Non è queste la nozze, sono queste le nozze che noi vogliamo tutti raggiungere. Non volete stare tutti là? Amen. Tutti vogliamo essere là quel giorno. Queste sono le nozze che tu non vorresti mai mancare. Perché questa è la ricompensa delle primizie. Tutti i cristiani che sono maturati prima e vengono rapiti al trono faranno parte di queste nozze e saranno preparate per queste nozze. È bene vedere che il nostro Signore è il nostro sposo e vuole ritornare presto. Secondo Corinzi 11, versetto 2. Infatti sono geloso di voi, della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Questo versetto ci mostra quanto Dio desidera la Chiesa come sua sposa. E Lui ama così tanto la sua sposa che il Signore si è consacrato a Lui. Ma dobbiamo vedere che lo sposo non è ancora pronto a ritornare, perché sta aspettando la sua sposa finché si prepari. Lo lo sposo aspetta finché la sua vergine, la sua sposa, venga preparata. Noi lo realizziamo, lo conosciamo già. E la domanda è: come noi come Chiesa ci prepariamo per queste nozze? Se tu vedi questa immagine in Apocalisse 19, vedi che la sposa si è preparata, come sta scritto là. Versetto 8, le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Significa che noi come Chiesa ci dobbiamo preparare. Dobbiamo almeno avere il vestito giusto. E questo vestito giusto sono le opere giuste dei santi. Dobbiamo essere lavati giornalmente tramite l'acqua della parola. Efesini 5, versetto 25 e 27. Dice: come mariti amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Efesini 5, 25 a 27. Qui vedi subito che Dio vuole che la sua Chiesa sia santa. Sia santa e irreprensibile, senza macchia. E l'unico modo per santificare la Chiesa è tramite l'acqua, essere lavati con l'acqua della parola. Significa una relazione vivente con il Signore. Se noi spendiamo del tempo nella preghiera, allora lo conosciamo sempre di più. E il Signore ci trasformerà e lavorerà in noi, opererà in noi. Tutte le macchie, tutte le ruggine, tutto sarà purificato e tolto. Questo è una via importante come possiamo prepararci per diventare la sposa di Cristo. In Matteo vediamo che abbiamo bisogno di guadagnare olio. Matteo 25, 1 a 10, la parabola delle 10 vergini. Versetto 10 dice: ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e la porta fu chiusa. Questo significa che noi come Chiesa oggi dobbiamo essere riempite di olio. Essere riempiti dello Spirito. Sono le cose di base, gli aspetti di base che noi ci dobbiamo preparare come sposa, come la Chiesa si deve preparare come sposa del Signore. Dobbiamo vedere che questa immagine della Chiesa, delle nozze della Chiesa, e l'agnello è stato posto dal Signore. E questa è la migliore nozze, sono le migliori nozze di tutto l'universo. E Dio non ha cambiato il suo proposito intero, questa meravigliosa unità tra Cristo e la Chiesa. E tu vedi questo principio dall'inizio, da Genesi, quando ha creato Adamo ed Eva, che poi uomo e donna si uniscono a una carne sola. Con la ragione principale di moltiplicarsi e di prendere, di regnare sulla terra. Questo è il desiderio di cuore di Dio già dall'inizio. È molto normale che uomo e donna si uniscono in un buon matrimonio e che vivono una normale vita matrimoniale. E oggi vediamo come questa relazione tra Cristo e la Chiesa si sta sviluppando, e preghiamo che in questo giorno di cui parla Apocalisse siamo tutti assieme a sperimentare queste nozze tra Cristo e la sua Chiesa. Se noi vediamo che questa è la meta di Dio e anche la nostra meta, allora dobbiamo anche vedere che Satana fa di tutto per che questo non succeda. Abbiamo già parlato di tanto ieri sera, ma dobbiamo essere chiari su un punto, che ci sono quattro punti essenziali dove veniamo attaccati. Oggi in questo mondo. La prima parte è la verginità. Per questo il mondo è pieno della concupiscenza della carne, della voglia della carne. Il secondo attacco è l'attacco di Satana, è quello sulla famiglia. La famiglia è così importante perché è l'unità principale nella vita di Chiesa. C'è il marito e la moglie. Era il matrimonio, che è il secondo punto. Questa è una normale relazione di matrimoniale. L'abbiamo visto stamattina quanto viene attaccato da Satana. E poi il terzo punto è la famiglia che viene attaccata da Satana. Puoi vedere il progresso? Se non può attaccarti nella verginità, a distruggere la tua verginità, allora attaccherà il tuo matrimonio, e se non ce la fa a attaccarti nel questo venire assieme nel matrimonio, allora ti attaccherà, distruggerà la famiglia, cercherà di distruggere la famiglia. Romani 1:32 dice: essi pur conoscendo che secondo i decreti di Dio quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette. Romani 1, versetto 32. Non abbiamo tempo, ma se leggiamo dal versetto 27 in poi, Vedi ciò che queste persone approvano. ciò che concerne il mondo. Per il mondo non è né la verginità importante, né un matrimonio normale è importante, né una famiglia normale è una cosa importante nel mondo. Ciò che Dio ha preparato come una tale così, cosa così preziosa è stata attaccata da Satana. E questi attacchi non cesseranno finché il Signore ritornerà. Così, fratelli e sorelle, cosa possiamo fare? Cosa facciamo? Se abbiamo comunione su questo tema, su questa cosa, dobbiamo avere la visione che noi ci stiamo preparando per il nostro sposo. Se noi volgiamo il nostro sguardo al nostro sposo, tante cose sono più semplici da capire. Se adesso, oggi stiamo ancora singoli, siamo da soli, voi siete ancora a scuola forse, so che c'è un grande divario tra le differenti età, ma parliamo di quelli che stanno ancora a scuola e che poi vanno all'università. Cos'è il punto principale sul quale voi vi state concentrando? Matteo 6, 33. Che dice: cerca prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Se stai ancora andando a scuola, tuffati nella vita di chiesa. Il tuo tempo libero riempilo col proposito di Dio. Quando io sono cresciuto nella chiesa, l'abbiamo fatto a scuola. Ci siamo concentrati anche sull'edificazione della chiesa. Servire al Signore o predicare il Vangelo o prepararsi per le riunioni. Noi ci siamo esercitati a entrare in questa vita di chiesa. Questa qui è la giustizia. Qui c'è scritto: cercate prima il regno e la giustizia di Dio. Cioè il regno e la giustizia. Per questo dobbiamo essere una sana testimonianza per il Signore. E anche una sana testimonianza davanti alla gente. Se noi ci occupiamo di queste cose, allora tutto il resto ci sarà dato. Questo mi era un grande aiuto quando ero ancora a scuola, questo versetto. Non significa che non avevo sentimenti per sorelle quando stavo crescendo, perché questo è normale. Però la mia meta su cui mi sono indirizzato era di cercare prima il regno e la giustizia di Dio. Dobbiamo anche avere una normale umanità. Cosa significa una normale umanità? In 1 Timoteo, versetto 5, capitolo 5, 1 Timoteo capitolo 5, versetto 8, 1 Timoteo 5, 8, se uno non provvede ai suoi, in primo luogo a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore di un incredulo. Come giovane persone devi realizzare che hai bisogno di denaro per vivere in questo mondo, l'abbiamo già visto ieri sera. Per vivere abbiamo bisogno di denaro. E come giovane non siamo ancora capaci di portarci da noi stessi. Per questo è importante che tu hai una buona educazione a scuola. Guarda di ricevere una buona educazione per poi dopo poter sostenere tuo marito, tua moglie o una famiglia intera. Poi anche come giovani fratelli e sorelle imparate a parlare in modo puro. In Primo Timoteo 5 Paolo ha ripreso a Timoteo e dice: non riprendere con asprezza l'uomo anziano, ma esortalo come si esorta un padre, i giovani come fratelli, le donne anziane come madri, le giovani come sorelle, in tutta purezza. Devi ricordarti che Timoteo era un giovane apostolo e Paolo ha riconosciuto che Timoteo come giovane deve stare attento. Per questo dice: le giovani come sorelle in tutta purezza. Chiedi te stesso come parli agli altri. Parli in purezza? O parli con un'intenzione dietro le tue parole? Come persona giovane nella chiesa, parli in purezza. Questo ti salverà da tanti problemi, da tanti equivochi e tanta comunicazione sbagliata. Non essere così ingenui. Dovete vedere che neanche nella Chiesa tutti siamo creati nello stesso modo. Non pensare che tutti i giovani che sono nella Chiesa sono già a posto come sono. Pensa a uno nuovo che entra nella Chiesa e questo è forse ancora tanto mondano, ma lui è certamente stato salvato. Il Signore non ha ancora avuto il tempo di operare in e non saprà forse ancora che prima si deve guardare al regno di Dio. Non sa ancora tutte quelle cose che il Signore ha già operato in te. Per questo dobbiamo imparare a dividere, a discernere. La cosa più importante è di imparare di stare davanti al Signore con Lui, con la parola e con tanta preghiera. Abbia uno spirito di discernimento, non essere così ingenuo. Rinnega la tua vita d'anima in Matteo 16. A 25. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. 24-25. Ricordati che le primizie sono quelle che seguono l'agnello ovunque vada. Allora ci deve essere questo rinuncio alla vita d'anima, l'esperienza della croce. La nostra vita d'anima deve essere messa alla morte. Non è solo una parola per noi individualmente, ma anche per la preparazione per il nostro sposo. Non dimenticare che noi ci stiamo preparando per queste nozze più alte. Queste parole valgono anche per noi, per la nostra situazione al giorno d'oggi. E poi Paolo dice, l'abbiamo già letto, fuggi le passioni carnali, giovanili. Paolo non dice prega e poi fuggi dalle. Dice solamente fuggi le passioni giovanili. Questa parola fuggire è molto importante. Non dice prega, ma dice fuggi. Così l'avviso più semplice è di fuggire. Se tu ti senti in una situazione scomoda, allora fuggi, vai via. Prendi un'altra persona con te. Se tu ti senti strano come sorella, prendi un'altra sorella. Il versetto dice, fuggi le passioni giovanili, ma corri dietro alla giustizia con coloro che invocano il Signore con cuore puro. Non portarti te stesso in una situazione spiacevole e non portare neanche altri in una tale situazione. Un altro avviso che sono stato raccomandato anche fino al giorno d'oggi, oggi, se tu puoi, se puoi far sì che non star solo con un fratello e sorella in una stanza, da soli. Dobbiamo vedere che dobbiamo fuggire da queste passioni giovanili. Se tu lo puoi evitare in un modo, allora evitalo, perché questo ti preserverà. Se poi continuiamo. Vedi, Cristo cerca la Chiesa come Vergine. In Primo Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 1 a 7. L'abbiamo già letto ieri sera. È molto chiaro a tutti voi? Ma voglio solamente ricordarvi questo ultimo versetto. Infatti Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Versetto 4. che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore. Poi versetto 7, infatti Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Se Cristo vuole che la sua sposa sia una vergine, allora non sarà anche per noi, per le nostre nozze, per il nostro matrimonio? Non lo vorresti avere nel tuo matrimonio? Pensaci, pensaci. Il desiderio di Dio è di avere una pura vergine come sua chiesa, perché noi ci dovremmo accontentare di meno. È una benedizione essere vergine, perché significa di essere santo. È il punto essenziale che il Signore cerca nella sua chiesa oggi. E per i giovani che hanno l'età giusta di sposarsi, perché forse hai già finito i tuoi studi, hai cominciato a lavorare e poi guadagni i tuoi propri soldi, allora sei pronto per sposarti. E per quelli che sono già pronti a sposarsi, è bene trovare qualcuno che abbia la stessa meta. In Secondo Corinzi 6, versetto 14. Secondo Corinzi 6, versetto 14. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? È molto difficile di avere un matrimonio con due mete differenti, diverse, che non vanno proprio assieme. Non parlo di che cerchi qualcuno che ha gli stessi interessi di te, ma cos'è la tua meta principale nella tua vita? Se la tua meta della tutta la tua vita è di essere una primizia per Cristo, allora ti devi dare, consacrare per Cristo e la Chiesa. E non vorresti avere una sposa che abbia la stessa meta. Il re Salomone, in Primo Re 11, dice, questo è successo a Salomone, 11, 2 a 4. Questa era la parola del Signore al popolo di Israele. Donne appartenenti ai popoli dei quali il Signore aveva detto ai figli di Israele: non andate da loro e non vengano essi da voi, poiché essi certo pervertirebbero il vostro cuore per farvi seguire i loro dèi. A tali donne si unì Salomone nei suoi amori, ed ebbe 700 principesse per mogli e 300 concubine, e le sue mogli gli pervertirono il cuore. Al tempio della vecchiaia di Salomone le sue mogli gli fecero volgere il cuore verso altri dèi, e il suo cuore non appartenne interamente al Signore suo Dio, come il cuore di Davide suo padre. Non pensare solo perché tu sei forte e fermo nella vita di Chiesa, che tu potrai portare la tua futura sposa alla Chiesa, che si consacri interamente alla vita di Chiesa. Non c'è garanzia. Allora sarai come il re Salomone. Lui era colui che ha edificato il Tempio di Dio. È l'uomo più saggio di quell'epoca. E cosa è successo con lui? Lui è caduto. Ebbene, è importante che abbiamo la stessa meta, che stiamo su uno stesso gioco. Anche bene di avere una relazione sana quando inizia a conoscere un fratello o una sorella. Primo Pietro, capitolo 3, i primi 7 versetti. Questo 3 dice: il vostro ornamento non sia quello esteriore, che consiste nell'intrecciarsi i capelli, nel mettersi addosso gioielli d'oro e nell'indossare belle vesti, ma quello che è intimo e nascosto nel cuore, la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico che agli occhi di Dio è di gran valore. Questa è la via migliore per conoscersi l'uno gli altri. I fratelli degli Stati Uniti lo sanno già, che prima che io ho conosciuto Sharon, mia moglie, Non è che ci siamo conosciuti, che ci siamo messi sempre assieme, abbiamo fatto, abbiamo servito assieme nella Chiesa, ci siamo occupati assieme dell'opera di Dio e con tanta collaborazione nella Chiesa ho conosciuto bene Sharon. La cosa principale, la prima cosa che io volevo notare era che se avesse veramente un cuore per il Signore, e lei ha veramente questo desiderio di essere vincitore. Così ho conosciuto mia moglie Sharon. E poi tanto tempo dopo ci siamo incontrati solo noi due. Solo al momento quando il Signore mi ha dato veramente nel cuore che lei era la mia che sia la mia moglie. E già al primo incontro gli ho chiesto il fidanzamento. Non volevo conoscere qualcuno in un altro modo, solo nella vita giornaliera. Perché nella vita giornaliera nessuno può mettersi una maschera, non può nascondere le cose. Per questo è bene di avere una relazione normale, sana. E poi se tu sei già incontrato, cioè sei per pensando al matrimonio, di conoscere una sorella o un fratello, l'avviso più importante è di pregare, di presentare la tua sposa, il tuo sposo al Signore in preghiera. Abbiamo avuto comunione come Abramo ha messo Isacco sull'altare. Sei veramente pronto a portare la tua sposa futura sull'altare? E quando ho chiesto a Sharon se ci volevamo fidanzare, l'ho dato al Signore. E ho detto al Signore, se lei è quella giusta, lei ritornerà a me. Se non è quella giusta, lei si allontanerà. E quando ho parlato questa preghiera al Signore, tanto peso si è tolto dal mio cuore. Io ho avuto una grandissima pace. Il Signore in queste cose è così pratico. Prega veramente al Signore e chiedilo. Ma cerca anche la comunione. Non solo cercare la comunione con altri coetanei che sono ancora da soli, che non sanno ancora com'è di sposarsi. La comunione più importante che ho avuto era con i miei genitori e non mi aspettavo che mio padre mi poteva dare tanti buoni avvisi. Ti meraviglierai cosa il tuo padre ti potrà dire. Non avrei mai sognato cosa lui mi aveva detto. Cosa lui mi aveva detto era la stessa cosa che il Signore ha già operato nel mio cuore. È bene avere comunione con fratelli che sono già sposati da tanto tempo, che non c'è tanta esperienza in questo campo. E perché loro, quello che conta è che tu hai la migliore relazione di matrimonio. Che noi tutti abbiamo una buona relazione matrimoniale e una buona famiglia nella Chiesa. Per questo cerca anche la comunione con fratelli più grandi, non solo con i tuoi coetanei. E poi? Adesso qualcosa per quelli che si sono sposati da poco? Abbiamo alcuni che si sono sposati da poco tempo. Perché lo dico? Perché anche se qua ci sono tanti ancora giovani, 15-16 anni, che si penseranno... Perché lo sta dicendo? Perché è anche importante di vedere cosa arriva dopo questo giorno di matrimonio, di nozze. Fa bene di avere una buona testimonianza come... che sia una testimonianza onorevole. Ebrei 4... Ebrei 13, versetto 4 dice: il matrimonio sia tenuto in onore da tutti e il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Fratelli e sorelle, non pensate che quando siete sposati, allora le passioni giovanili passeranno. Perché la concupiscenza della carne è la concupiscenza della carne, cioè la volontà della carne, voglia della carne. Non dipende da quanto io sono anziano o grande o giovane, questa voglia c'è sempre qua. Per questo il matrimonio si è tenuto in onore da tutti. Perché c'è un tale versetto nella Bibbia? Se tu non sei neanche capace di vincere come giovane persona singola, sarà ancora più difficile quando ti sarai sposato. E poi? Dice Primo Timoteo capitolo 3, 4 e 5. Primo Timoteo 3, 4 e 5. Che governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi. Perché se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Primo Timoteo 3, 4 e 5. Parliamo dell'edificazione della Chiesa. Abbiamo parlato del Vangelo. Abbiamo parlato di occuparsi dei nuovi arrivati. Ma come ci possiamo occupare della casa di Dio se non siamo in grado di regnare nella nostra propria famiglia? Come nuovi, come noi, se siete appena sposati, dovete avere questa vista, questa visione, che dovete anche aiutare per l'edificazione della Chiesa, a occuparvi dei giovani, dei bambini, di tutti i santi nella Chiesa. Non so che voi sempre ridete un po' a questi versetti in Efesini. Quando dice che voi donne siete sottomesse ai vostri mariti, le sorelle sempre devono ridere un po'. Ma noi abbiamo sempre ancora la visione indirizzata verso il ritorno del nostro sposo. Come chiesa, come sposa, saremo sempre molto sottomessi a Cristo. Quanto è meraviglioso di essere preparati in tal modo. Non pensare che i fratelli abbiano un compito più facile. Perché c'è scritto in verso 25: mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Significa, voi mariti siete pronti a consacrarli, di amare le vostre mogli come Cristo ha amato la sua Chiesa? La responsabilità più grande sta dai fratelli. È una parola molto pratica, ma ci prepara tutto per le nozze tra l'agnello e la Chiesa. Cioè una coppia matrimoniale deve avere la stessa meta, cioè Cristo e la Chiesa. Perché è così importante? Perché forse avrai una famiglia. L'abbiamo già letto in Primo Pietro, verso 2, 5 e 9. Che noi siamo un sacerdozio regale. Noi siamo le persone scelte, il popolo scelto da Dio. Avete già mai realizzato come genitori che siete crescendo i re e i sacerdoti di Cristo? Adesso forse se avete già figli, che voi siete crescendo futuri re e sacerdoti di Dio? Apocalisse 1, versetto 6 dice, forse cominciamo con versetto 5, e da Gesù Cristo il testimone fedele, il primogenito dei morti, il principe dei re della terra, a lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti di Dio suo Padre. A lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Abbiamo una responsabilità. I bambini non sono qua solo per noi. I figli sono qua per essere primizie, per essere futuri re e sacerdoti di Dio. E questo significa che anche la nostra relazione con i figli deve essere pura. Efesini 6, 1 a 4. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. E voi, padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Questo è una buona vita familiare, fratelli e sorelle. Dobbiamo tutti fare un passo indietro a vedere cosa il mondo veramente ci vuole far vedere, ci vuole dissensibilizzare. E dobbiamo ritornare a ciò che Dio desidera. Tutte queste cose, se tu sei giovane, se non sei ancora sposato, se sei già sposato o se hai pure già una famiglia, tutti dobbiamo avere la stessa meta, che significa che ce la facciamo tutti alla fine, alla meta, e che facciamo tutti parte di questa grande nozze tra l'agnello e la Chiesa. Volete far parte a questa? Ve lo chiedo ancora una volta. Se volete far parte di questo, allora avete veramente le migliori condizioni per potervi prepararvi, non solo per queste grandi nozze, ma anche per le tue proprie nozze. Per questo questa parola sia veramente scritta sui vostri cuori. Chiedi al Signore e pregalo che Lui scrivi la sua parola sul cuore. Lode al Signore.